sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9:15 di questa mattina giovedì e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter, anche questa mattina con la nostra rassegna stampa partiamo dalle notizie di cronaca locale, poi alle 9:45 ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale nella quale stamattina approfondiremo un po' l'approvazione del CETA a Strasburgo, accordo del quale avevamo parlato anche qualche mese fa, e quindi vedremo un po' cosa è cambiato, chi ne trae vantaggio e anche come andrà, se andrà la votazione anche qui in Italia, e poi passeremo alle notizie di cronaca nazionale. Come sempre vi ricordiamo che potete scriverci, commentarci o suggerirci notizie o iniziative sia alla nostra pagina Twitter che prima nominavo, ma anche su quella Facebook, o ancora la mail contaminati@radiazione.info. Quindi ci sentiamo tra pochissimo con le prime notizie locali.
Journey. Radiazione!
E rieccoci le 9.20 qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di questa mattina, giovedì 23 febbraio. E per l'appunto cominciamo dalla cronaca locale, che devo dire ci riserva come sempre grandi intrallazzi e dettagli rispetto a quanto accade nel PD, ma sinceramente più di tanto non ci interessa, quindi sorvoliamo e andiamo insomma su altre notizie. Nello specifico siamo nella cronaca regionale, a pagina 15 del Gazzettino di Padova, che abbiamo cartaceo sotto mano, e difatti non parliamo di Padova bensì di Venezia, relativamente a quelli che sono gli effetti sulla salute ancora sconosciuti. Di cosa parliamo? Parliamo di PFAS nel sangue dei ragazzi, dati che sorprendono, e si tratta infatti di analisi illustrate al convegno sulla contaminazione provocata dalla miteni. Quindi i primi risultati degli esami del sangue, a quanto leggiamo, sono arrivati sul tavolo dei tecnici regionali l'altro giorno e sono una conferma della contaminazione avvenuta in quell'area del Veneto dove per anni la miteni ha sversato inquinanti nelle acque. A fronte di una concentrazione fisiologica di 2-3 nanogrammi di sostanze perfluoroalchilici, quindi appunto PFAS, per grammo nel sangue, i valori riscontrati nei primi 50-14 anni della cosiddetta zona rossa si attestano invece sui 64 nanogrammi, anziché appunto 2-3. Non molto distante da quella media appunto di 70 nanogrammi che era risultata dal campione di abitanti della zona, esaminato l'anno scorso dall'Istituto Superiore di Sanità. Il dato appunto risulta reso pubblico ieri all'ospedale San Giovanni e Paolo di Venezia nel primo dei due giorni di convegno internazionale organizzato dalla Regione Veneto con l'Istituto Superiore di Sanità e l'OMS, proprio per lanciare questo studio epidemiologico sulla popolazione veneta esposta a questa sostanza. Primo passo, quindi, questo biomonitoraggio delle concentrazioni plasmatiche, questo è quanto leggo proprio virgolettato, che nel giro di 2 anni si prefigge di controllare valori di contaminazione ed effetti sulla salute di 85.000 residenti nei comuni contaminati del Vicentino, dai 14 ai 65 anni. E poi qui abbiamo la testimonianza, infatti, di una dipendente del Dipartimento di Prevenzione della Regione che dice: abbiamo iniziato dai 14 anni e ha risposto l'80%. Buona affluenza e primi risultati ancora molto parziali, ma che qualcuno sperava migliori. Quindi, casualità, quando i risultati sono allucinanti come quelli che abbiamo letto, insomma, si spera sempre, cioè si dice sempre che sono parziali. E lo ha ammesso appunto lo stesso direttore rispetto al fatto che qualcuno sperava di avere dei risultati migliori, lo stesso direttore generale della sanità regionale Domenico Mantoan, e lui afferma: questi dati mi sorprendono perché possono voler dire due cose: o i livelli erano attestati prima dell'introduzione dei filtri attorno a quota 200, o non è vero che bastano 3 o 4 anni per eliminare una sostanza che evidentemente può avere un'emivita più lunga. Ora il biomonitoraggio continuerà con le altre classi d'età per allargarsi poi alle province di Padova e Verona, con l'obiettivo di ripeterlo tra 2 anni. Sul tema ieri è intervenuto un altro docente, Tony Fletcher, tra i massimi esperti in materia, che ha condotto lo studio sui danni causati dagli sversamenti di uno stabilimento della DuPont in West Virginia. Oltre 65.000 persone esposte e infatti 600 milioni di dollari di risarcimenti versati. Spiega infatti che gli effetti restano nel sangue a lungo, nei primi 4 anni si riducono della metà, poi scendono più lentamente. Per sparire ci vogliono 20-30 anni. Fletcher poi è tornato anche su un tema ancora discusso, quello degli effetti sulla salute di queste sostanze, ribadendo di aver riscontrato nel caso statunitense un aumento di 2 tipi di cancro, ai testicoli e al rene. E in Veneto ci si domanda, E si risponde anche che non si conoscono i dati, mentre il direttore del registro oncologico del Veneto, Massimo Rugge, ha tranquillizzato. Per questi due tumori nella zona contaminata non ci sono valori d'allarme diversi da quelli del resto del Veneto, anzi in alcuni casi l'incidenza è minore. Di certo resta il fatto che i PFAS sono il quinto fattore di rischio, accanto a fumo, cattiva alimentazione, alcol e sedentarietà, per lo sviluppo di malattie croniche. Oggi poi il convegno porterà una ricerca appunto su donne incinta e neonati tra il 2003 e il 2015, che ieri è stata in parte anticipata. Infatti sono state monitorate, o meglio analizzate, 16.000 gravidanze nella cosiddetta area rossa e sono emerse alcune evidenze da sviluppare. Questo appunto quanto è stato spiegato da Paola Facchin, direttrice del Centro Regionale Malattie Rare. Parla infatti in sintesi di un aumento del diabete gravidico e di gestosi e un aumento dei nati piccoli per età gestazionale. Un effetto quest'ultimo che dopo il 2013 pare sia sparito. Dati iniziali quindi si diceva, ma su cui la Miteni già si è mobilitata, infatti proprio ieri ha diffuso una nota a firma di un professore dell'Università di Milano, tale Angelo Moretto, che critica, guarda caso, metodologia e conclusioni del lavoro. Quindi, prime avvisaglie di una possibile battaglia.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci le 9:30 minuti e proseguiamo con le notizie di cronaca locale, spostandoci purtroppo su quella che di fatto è un'ennesima tragedia. Siamo infatti a pagina 9 del Gazzettino, dove si tratta della morte di Michele, un ragazzo di 19 anni ucciso di fatto, direi non tanto morto o piuttosto che la fatalità, eccetera, eccetera, perché schiacciato da un macchinario. Si tratta infatti di Rovigo e di questo ragazzo al suo primo impiego e quella che qui appunto viene definita come sempre una tragedia in cui insomma sembra al solito che non ci siano responsabili, alla Nordstone di Ceregnano. Quindi giovanissimo, appena 19 anni, una vita interrotta mentre era al lavoro in questo stabilimento produttivo di Ceregnano dell'azienda padovana 24/7 che fabbrica prodotti per l'edilizia e in particolare le mattonelle in pietra a marchio Nordstone. La tragedia appunto si è consumata ieri mattina attorno alle 11 mentre Michele stava operando vicino a un braccio meccanico che preleva carichi per posizionarli su un rullo trasportatore. Proprio quel braccio del macchinario lo ha schiacciato provocandone la morte. Nel capannone, da quello che leggiamo qui a pagina 9 del Gazzettino, erano al lavoro altri operai, anche se nessuno a breve distanza da Michele. Si sono però subito accorti di cosa fosse accaduto, hanno provato a soccorrerlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, subito allertata, ma per questo ragazzo non c'era più niente da fare. Quindi una compressione toracica che gli è risultata fatale, anche se ad accertare appunto la causa della morte, come sempre, sarà l'autopsia. Insieme a lui, cioè insieme al procuratore, ha corso sul posto e ai sanitari del SUE, ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Ceregnano e i tecnici dello Spisal. Sono stati quindi quest'ultimi a eseguire i rilievi, lavorando per circa 5 ore attorno al macchinario posto sotto sequestro, e nel frattempo abbiamo la testimonianza di un segretario provinciale della CGIL di Rovigo che afferma che l'unica cosa certa al momento è che si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro nel Polesine, un territorio già debole dal punto di vista occupazionale e che vanta un drammatico primato nel rapporto fra morti sul lavoro in rapporto alla popolazione attiva. Quindi un ragazzo, questo che è venuto a mancare, padovano, che viveva assieme alla sua famiglia a Stanghella, dove per l'appunto la notizia della sua scomparsa ha lasciato il paese attonito. Nel frattempo si leggono una serie di testimonianze insomma sulla sua carriera scolastica, e purtroppo ciò che è certo appunto è che questo ragazzo, come tanti altri, evidentemente è rimasto vittima appunto di quella sete di profitto che non guarda in faccia a nessuno e che di certo sulle misure di sicurezza interne alle aziende per l'appunto non investe decisamente abbastanza. Move it! I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi. Non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda Bambi e puff, siamo già grandi. Ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa e non alfa coi raschi. Passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti. Siamo truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi. Restiamo qui, policy, senza Jay Harvey. Troppo tardi per azioni di massa corali. Passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani. Per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi. Se il paese va in default sono cazzi. Una vita d'ologrammi. Blackout, è troppo tardi.
Per trovare lavoro
è tardi.
Per diventare buono
è tardi.
Per prenotare un volo
è tardi.
Per cambiare città
è tardi. won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi, troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rockstar sotto lampi. Sei giù di morale come l'androide Marvin, ovunque guardi trovi più bersagli che tardi. Ti ricordi di quando tiravi tardi, ora è coprifuoco come da attacchi dinami tardi. Troppo tardi per comprare un Harley, tempo e denaro sono concetti diversi, non so comunarli. Scrivo un disco sull'arte con il rischio di imputtanarmi. Ora che posso farci? È troppo tardi per fare chiasso, per fare un puzzle, per tatuarmi c'è che vara sul braccio, per ascoltare Vivaldi, per educare il mio Rottweiler. Tardi, troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Troppo tardi ma non mi fermerò. Ma non mi fermerò.
It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop. It's too late but I won't stop.
E le 9:36 minuti, interrompendo un po' bruscamente lo stacco musicale, ma tante insomma sono le notizie da dare in questa mattinata di giovedì 23 febbraio, e per l'appunto ci spostiamo sul tema dell'immigrazione, sempre rimanendo nella cronaca locale. Siamo infatti a pagina 2 delle notizie in primo piano qui sul Gazzettino. Difatti si parla delle nuove regole del prefetto e nello specifico andiamo un po' a leggere questo articolo collegandoci poi invece al decreto Minniti. Accogliere un piccolo numero di profughi con l'indennizzo dello Stato e senza l'incubo che si apra un hub per centinaia di sbarcati. Questa l'offerta, tra l'altro notare come ormai le persone vengano definite nelle maniere più disparate, compresa anche quella di sbarcati. Vabbè, comunque l'offerta del prefetto Renato Franceschelli ai sindaci, che fa seguito al piano ANCI e del Ministero degli Interni, è stata fatta ieri mattina nella riunione plenaria in Piazza Bardelle, nell'edificio sede della provincia. Gli amministratori per il momento hanno deciso di pensarci su, che per Renato Franceschelli, neo prefetto, è già una vittoria. Le altre volte contestavano subito e dopo un'ora metà se n'era andata, senza contare le defezioni ideologiche, ovvero quelle dei sindaci leghisti dell'Alta. Invece, ieri mattina si sono seduti 62 rappresentanti dei 104 comuni e hanno ascoltato Daniela Di Capua, direttrice centrale del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, quindi lo SPRAR, che piazza da anni profughi certificati nei comuni che volontariamente decidono di accoglierli e ne arrivano in ragione del 2,5 per 1000 abitanti. Tra l'altro anche qua a vedere come, se le persone vengono definite sbarcati, vengono anche usati dei verbi come piazzarli, piazzarle in giro, come se fossero insomma dei pacchi da spostare avanti e indietro. Poi ad ogni modo rispetto ai dati si parla di minimo 6 per i comuni sotto i 2000 residenti, poi ci sono 500 euro annui per migrante di indennizzo, infine la certezza che non saranno piazzati altri, riecco quindi la parola piazzati. I dubbi ieri sono stati molti, ovvero non abbiamo i locali dove metterli, appunto perché sembrano essere dei pacchi, arrivano e quando finisce il programma dopo 3 anni ce li lasciano, almeno facciamoli lavorare, poi magari insomma facciamoli lavorare gratis, come di fatto Minniti ha paventato. E poi sul primo punto il prefetto è stato chiaro: si possono affittare locali, paga lo SPRAR. Sul secondo punto non c'è certezza, ma bisogna dare risposte, anche perché a Montagnana i richiedenti asilo ospitati hanno chiesto alla sindaco Borghesan residenza e carta d'identità. Che devo fare? Sull'ultimo punto invece l'impressione è che si possa incidere molto. La prefettura ha già una convenzione per l'impiego gratuito in lavori socialmente utili con alcune amministrazioni e qualcuno è uscito rassicurato. Mortandello a Montegrotto, Tacchetto per Vigonza o Bisato per Noventa, forse aumenteranno i 10 comuni oggi coinvolti. Infatti qui emerge la soddisfazione di una platea numerosa, dell'interesse, del coinvolgimento, dei progetti e di tutte queste belle parole che poi per l'appunto vanno a nascondere neanche tanto lo sfruttamento di queste persone che andranno quindi a lavorare gratis con il ricatto altrimenti di non avere i documenti. E intanto pare che dopo aver parlato di sbarcati, gente da piazzare e così via, ci sia un'emergenza dietro l'angolo con 2.398 immigrati sul territorio, 780 dei quali nel hub di Bagnoli. E quindi di nuovo alcune testimonianze sul fatto che centri così grandi non siano accettabili per i territori, e ancora il problema che servano 2 anni di tribunale per capire se si tratta veramente di profughi. A questo ci pensa Minniti, perché come abbiamo visto di fatto le espulsioni vengono accelerate proprio perché non si va al secondo grado di giudizio nel caso di ricorso, e non a caso sono stati stanziati anche bei soldi, mi pare inizialmente 19 milioni di euro, da quanto ricordo, proprio per accelerare le espulsioni. Oltre al fatto che si potrebbe sicuramente parlare un bel po' anche degli accordi criminali stretti con la Libia, e non solo, proprio relativamente alla gestione dell'immigrazione, che, come abbiamo detto tante volte, non è altro che un prodotto della guerra che si continua a esportare in giro per il mondo. E nel frattempo qui abbiamo un'altra serie di dati proprio sulla questione del riconoscimento dello status di profughi. Infatti qui si legge che se il richiedente è rigettato dalla commissione, il migrante fa ricorso al tribunale. Se questo conferma il diniego, non si va più alla corte d'appello, ma direttamente in Cassazione. Inoltre ci saranno sezioni specializzate al tribunale di Venezia per i richiedenti asilo, con giudici dedicati solo a quello e professionalmente formati. Da marzo 2015, infatti, circa 2.400 pratiche esaminate per Padova, al ritmo di 300 al mese, e solo il 5% ha ottenuto lo status di profugo. Altre 1.000 sono in attesa. Intanto la commissione prefettizia, che sta valutando le domande arrivate per il bando da 87 milioni, ha già ultimato l'esame sull'offerta tecnica. Le buste con quella economica, che determineranno la classifica per il lotto 1, quindi l'accoglienza diffusa, si apriranno il 6 marzo, quelle del lotto 2, le più attese per l'hub di Bagnoli, il 14 marzo. Quindi insomma uno scenario in cui anche in questo senso i quotidiani che normalmente abbiamo sotto mano, e che sono quelli comunque di fatto più letti in città, nei bar, nei locali, nelle sale d'attesa e quant'altro, ci parlano, visto che i termini sono importanti, di gente da piazzare, buste da aprire, soldi da smazzare e persone da far lavorare gratis.
Ascolta Radiazione.
E a tal proposito ci spostiamo infatti rapidamente, prima della rubrica internazionale, su qualche elemento rispetto al decreto Minniti. Siamo infatti su Cronache di ordinario razzismo, e si parla infatti di possibili profili di incostituzionalità. Non ci voleva senz'altro un genio per cogliere questo aspetto, ma sappiamo bene anche che la Costituzione, insomma, è da decenni e quotidianamente bellamente calpestata. E difatti diversi profili di incostituzionalità per un testo, quello del decreto Minniti, il cui contenuto risulta complessivamente negativo, questo in estrema sintesi il commento che Antonello Cervo, avvocato, studioso di diritto costituzionale e membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, dà in merito al decreto legge 17 febbraio 2017 numero 13, quindi contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell'immigrazione illegale. Già prima della pubblicazione di quello che è stato comunemente definito piano Minniti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio, il decreto aveva sollevato non poche polemiche. La presentazione appunto di questo decreto è stata accompagnata dalle dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro dell'Interno, che ha parlato dell'istituzione di nuovi centri detentivi. Di questo ne avevamo anche parlato ai nostri microfoni, vedendo come Minniti avesse proprio intenzione di rimarcare la non linearità, la non continuità tra CIE e CPR, quindi i centri di permanenza per il rimpatrio, ma sappiamo bene che quando qualcosa viene rimarcato così con forza significa proprio che i CPR saranno addirittura peggiori con tutta probabilità dei CIE. E infatti si parla di istituzione di nuovi centri detentivi, rimpatri più veloci, questo è un altro focus, diciamo un altro pilastro portante di questo decreto, e della possibilità, altro pilastro, di prevedere lavori non retribuiti per i richiedenti asilo. Misure appunto che evidenziano la mancanza di un cambiamento rispetto all'approccio securitario, stigmatizzante e repressivo che contraddistingue la politica nazionale e, allargando la prospettiva, la politica europea sull'immigrazione, all'interno del quale il piano sembra inserirsi in un binario di continuità. Ora che il testo del decreto legge è stato pubblicato il 17 febbraio in Gazzetta Ufficiale, è stato chiesto appunto un commento a Antonello Cervo, che prima nominavo, e quindi lui afferma: prima di tutto una precisazione. Il decreto che sta passando con il nome di Piano Minniti dovrebbe essere chiamato Piano Minniti Orlando, perché è opera del Ministro dell'Interno tanto quanto di quello della Giustizia. E infatti, insomma, una puntualizzazione non di dettaglio, perché il decreto appunto rappresenta un po' la fusione delle due linee del governo, quella securitaria del ministro Minniti, e poi si legge anche: da tempo sono convinto che la sicurezza sia pane per i denti della sinistra, che poi insomma sinistra senz'altro rispetto a chi ha il governo è un po' una parola grossa. E poi il cuore di questo decreto consiste proprio nella riforma generale del processo per il riconoscimento della protezione, evidenziando le radicali trasformazioni che subirà il processo in un cambiamento in negativo che andrà a erodere i diritti dei richiedenti asilo. Secondo Cervo, infatti, sono diversi i profili di incostituzionalità rilevabili nel testo. In primis, si tratta di una misura che si applica solo in condizioni di urgenza, come ben specificato nel testo del decreto, una misura che però in questo caso verrebbe snaturata, visto che la nuova legge verrà applicata sui processi in vigore tra 180 giorni, come indicato nel testo. Se un'urgenza c'è, allora l'applicazione dovrebbe essere immediata. Invece si parla di urgenza, ma si posticipa l'azione in quella che viene ravvisata come una mossa puramente politica in vista delle nuove elezioni. Il secondo aspetto evidenziato da Cervo è relativo alla possibilità di presentare ricorso e alle modalità per farlo. Il decreto legge indica che il colloquio tra richiedente asilo e membri della commissione per il riconoscimento della protezione sarà ora videoregistrato con mezzi audiovisivi. Se il richiedente asilo non sarà riconosciuta la protezione, potrà entro 30 giorni presentare ricorso. Ma, ed è quello che appunto accennavo un po' prima, il decreto elimina il secondo grado di giudizio. La regola sarà dunque la totale assenza di udienze, che diventeranno l'eccezione. Quali saranno gli effetti pratici? Si va quindi di fatto a eliminare il confronto, la possibilità del richiedente asilo di essere interpellato. E infatti di fatto aumenta anche la discrezionalità che causerà questa norma. sarà solo il giudice, infatti, a poter richiedere l'udienza, ad esempio se si accorge dalle registrazioni video che il richiedente asilo non è soddisfatto della versione dell'interprete. Cancellando l'appello, il ricorso va direttamente in Cassazione, ma ad oggi la Cassazione non discute i ricorsi in udienza pubblica. Di fatto, quindi, tutta una serie di misure vanno a violare l'articolo 111 della Costituzione, il diritto a un giusto processo, l'articolo 24, il diritto alla difesa, e l'articolo 6 della Convenzione Europea sui diritti umani, quindi il diritto al contraddittorio. Queste sono le critiche appunto emerse da Cervo. Diverse critiche poi sono arrivate anche dall'Associazione Nazionale Magistrati e addirittura dal primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio. In risposta, il ministro della Giustizia Orlando ha sottolineato che il suo obiettivo sarebbe quello di snellire le procedure senza però voler mortificare il contraddittorio. E direi insomma che un po' questa frase si commenta da sé. In realtà, secondo Cervo, il rischio reale è che si vada a ingolfare ulteriormente l'intero sistema giudiziario italiano, eliminando i gradi di giudizio e portando quindi tutti gli appelli in Cassazione. Tra l'altro, timore invece un pochino più grave è il fatto che, come sta succedendo sempre più spesso, le persone vengano prelevate e bellamente rispedite nei loro paesi, in barba insomma a quel diritto internazionale che tanto viene sbandierato un po' a parole, ma che poi assolutamente è carta straccia, tanto quanto la nostra Costituzione, che qui viene ricordata insomma in questo articolo più e più volte. Sono le 9.51, quindi in ritardo sulla nostra tabella di marcia, perché adesso contattiamo in rapidità il compagno del collettivo Tazebao, con il quale infatti riprendiamo l'approfondimento sul CETA, del quale avevamo parlato anche rispetto al TTIP, e quindi un piccolissimo stacco musicale e ci sentiamo tra pochissimo.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the intoxication. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights.
Allora, sono le 9.53 minuti qui in diretta su radiazione.info e adesso, come preannunciato prima dello stacco musicale e anche sulla nostra pagina Twitter, siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, stavamo dicendo proprio all'inizio della trasmissione che quest'oggi ci sarebbe piaciuto riprendere un po' l'approfondimento che in realtà abbiamo citato e discusso diverse volte nel corso dei mesi, relativo proprio ai vari trattati, dal TTIP ma non solo, tramite i quali le varie borghesie nazionali hanno cercato, comunque parti di esse, hanno cercato magari di trovare una soluzione, un tamponamento alla crisi, ma nello stesso tempo le discussioni di questi trattati sono state proprio uno specchio delle contraddizioni sia interimperialiste che interborghesi, che hanno visto, almeno per adesso, il fallimento di gran parte di questi accordi commerciali. Quindi avevamo parlato proprio diversi mesi fa di TTIP, ma anche di CETA, e rispetto a quest'ultimo abbiamo visto come in questi giorni si sia nuovamente acceso il dibattito, che ha poi portato alla sua approvazione a Strasburgo, mentre si diceva che la votazione avrebbe dovuto essere ieri qui in Italia. Al momento però da internet non ci sono aggiornamenti in merito, e intanto io, proprio per riprendere questo filo conduttore, per chi magari anche si fosse perso la puntata precedente, la rubrica precedente rispetto al CETA, ti chiederei, per iniziare questa discussione, se possiamo brevemente ricordare che cos'è il CETA e che cosa prevede.
Beh, il CETA è il trattato di libero commercio tra Unione Europea e Canada, e prevede un abbassamento drastico delle tariffe doganali, dei dazi sul transito di merci, e sì, prevede tutta una serie di norme sulla spartizione di determinati mercati, cioè con l'indicazione dei prodotti provenienti dal Canada, l'indicazione dei prodotti dell'Unione Europea, nel senso di produzioni particolari, e quindi sì, è tutta una serie di, sì, di, come dire, per cui il vino viene catalogato come eccetera, e quindi hanno c'è la denominazione di origine, eccetera, tutti questi accordi qua. Poi prevede lo stesso meccanismo che in teoria doveva essere previsto dal trattato quello con l'America, con gli Stati Uniti, cioè il TTIP, cioè il sistema di corti arbitrali sovrastatuali che vanno a decidere sulle controversie tra imprese, quindi tra multinazionali, perché alla fine saranno le multinazionali a operare nel campo, ovviamente, di un trattato transatlantico, un trattato di questo tipo, e le istituzioni locali. Quindi in sostanza si avrà una giustizia, tra virgolette, sovrastatuale, che nel caso vengano posti dei limiti normativi sulla commerciabilità di determinati prodotti, ad esempio, o tutta una serie di altre possibili restrizioni, penso anche a un discorso che riguarda il lavoro, gli appalti pubblici, eccetera, questi limiti potranno essere impugnati, e a dirimere queste controversie non saranno gli stati, cioè la giustizia dei tribunali degli stati, ma saranno delle corti arbitrali, come era previsto per il TTIP, è un meccanismo, insomma, diabolico per certi versi. Rappresenta un'ulteriore deriva reazionaria della cosiddetta globalizzazione, per cui c'è una giustizia a misura di multinazionali, delle multinazionali con organi ad hoc, cioè costituiti ad hoc, che hanno come unico fine quello di imporre il libero scambismo e quindi l'imperialismo.
Sì, difatti abbiamo letto come in teoria ieri, ma come sottolineavo, per adesso non ho letto, a meno che non siano usciti, insomma, negli ultimi minuti degli aggiornamenti, ma ieri il Senato italiano era chiamato a discutere e a votare appunto una risoluzione sul CETA, rimasta come dire nel cassetto per diversi mesi. E difatti si sono anche tenute delle mobilitazioni proprio all'interno delle campagne contro sia il TTIP che il CETA. Nel concreto abbiamo visto anche come, rispetto anche a quanto dicevi tu, l'Italia rischi qualcosa come 40.000 posti di lavoro, oltre che una riduzione della sicurezza alimentare, il probabile ingresso di OGM e di prodotti trattati proprio con pesticidi non consentiti in Europa, e poi la competizione insomma delle sue come dire, piccole imprese con prodotti invece di scarsa qualità che sicuramente metterebbero ulteriormente più in crisi dei settori che già in crisi lo sono. E ti chiederei un po' come questo trattato, che però a Strasburgo è stato approvato alcuni giorni fa, si inserisce all'interno dello scenario mondiale, perché ovviamente non si parla solo d'Italia, non si parla solo d'Europa, ma si parla insomma di una tendenza che va in una direzione diversa, in questo senso, da una logica protezionistica.
Beh sì, la linea, come sappiamo, la linea di Trump, della nuova amministrazione statunitense, è protezionistica. In sostanza la borghesia imperialista, di fronte alla crisi di sovrapproduzione del capitalismo internazionale, si trova costretta a seguire sostanzialmente due vie, almeno dal punto di vista degli scambi internazionali. Una è la via cosiddetta liberista, neoliberista della globalizzazione, cioè conquistare sempre nuovi mercati, tentare di conquistare sempre nuovi mercati. L'altra è la via protezionistica, tutelare il proprio mercato interno. E questa è una tendenza, questa ultima è una tendenza si è rafforzata negli ultimi anni, e con l'elezione di Trump alla Casa Bianca arriva probabilmente al suo apice fino ad ora. In questo momento la Cina e l'Unione Europea invece stanno puntando sulla via della globalizzazione ancora, perché evidentemente a livello strategico, commerciale e finanziario ritengono che sia ancora nei loro interessi di classe, delle loro classi dominanti, cercare un'espansione sui mercati. Dico il dato della, cioè potrebbe essere da questo punto di vista significativo, ad esempio, il fatto che la Germania, che come sappiamo è la potenza guida dell'Unione Europea, ha un rapporto esportazioni e importazioni rispetto al PIL all'89%. Dunque oggi l'economia tedesca praticamente dipende dai mercati mondiali, e dunque per seguire questa via della globalizzazione è ancora una priorità strategica dell'Unione Europea o insomma delle potenze imperialiste che la guidano, che tendono a imprimere il loro dominio in Europa, quindi la Germania, la Francia, sì. Adesso, attualmente. E questa cosa del CETA rappresenta il tentativo in sostanza di aggirare e di inserirsi nel vuoto lasciato dalla politica di Trump, che ha messo in stand-by il TTIP, e quindi ampliare la fetta di mercato europeo verso il nuovo continente, verso l'America. Ad oggi gli Stati Uniti sono gli acquirenti dei tre quarti delle esportazioni canadesi, quindi lo stesso Canada teme che Trump alzerà i dazi, teme di perdere un mercato importante per le sue imprese, e dunque si rivolge verso l'Europa. E tra l'altro ricordo ancora una cosa, che tra Stati Uniti e Canada e Messico vige il trattato del NAFTA, che è un'altra area di libero commercio. In questo momento Trump ha posto in dubbio anche questo accordo, vedremo cosa farà, però in sostanza fare un accordo con il Canada può essere una forma di aggiramento delle politiche protezioniste di Trump da parte dell'Unione Europea, in sostanza per far arrivare i suoi prodotti, per conquistare il mercato anche negli Stati Uniti, perché essendo poi il Canada legato da un'area di libero commercio con gli Stati Uniti, l'Unione Europea in questa maniera riuscirebbe a conquistarsi, tutelarsi ancora quote di mercato interno negli Stati Uniti, nonostante le politiche, la deriva protezionista di Trump.
Sì, tra l'altro dicevamo, no, all'inizio della rubrica, che la discussione di questo tipo di trattati, può essere adesso il CETA, ma anche in altre occasioni, ha messo sul piatto anche quelle che sono le contraddizioni interimperialiste che sicuramente anche te adesso hai ben riassunto, ma anche quelle che sono le contraddizioni interborghesi, insomma, sia tra magari qui tra le singole borghesie nazionali in Europa, ma anche proprio all'interno delle singole borghesie nazionali. Difatti adesso comunque abbiamo visto come il CETA sia stato approvato lo scorso 15 febbraio, ma poi la decisione finale spetta proprio ai parlamenti dei singoli stati, quindi in ogni caso, come dire, il barile è stato un po' scaricato. Evidenziamo che, come quasi sempre accade, chi ha spinto di più all'interno del nostro paese a favore, diciamo, del CETA sono stati membri del Partito Democratico, che evidentemente, insomma, avranno anche i loro interessi legati appunto alle multinazionali che traggono vantaggio da questo tipo di accordi.
Beh sì, il PD continua a essere l'alfiere del grande capitale, e in particolare della linea liberista del grande capitale. Lo vediamo anche in questi giorni in Italia sul discorso di Uber per quanto riguarda i taxi, sul discorso della direttiva Bolkestein per quanto riguarda gli ambulanti. Quindi non stupisce da questo punto di vista la posizione anche a livello europeo del PD. È chiaro che poi c'è un discorso insomma di contraddizione, come dicevi tu, all'interno delle borghesie, delle classi dominanti europee. Comunque emerge in Europa anche una linea protezionista, una linea che con la Brexit ha avuto la sua manifestazione maggiore, e vedremo cosa succederà anche con le prossime tornate elettorali, in particolare quella francese, per quanto riguarda i destini dell'Unione Europea. E poi è chiaro che siamo di fronte anche a ulteriori passaggi. Questi trattati di libero commercio lo sono, a ulteriori passaggi di fratture sociali, appunto la frattura sociale con la piccola media borghesia diventa sempre più forte anche nelle formazioni imperialiste. E ancora una cosa aggiungo, a proposito di contraddizioni interimperialiste, l'Unione Europea punta comunque a implementare il modello della globalizzazione, cioè dei trattati di libero scambio, poi che va concretamente a implementarsi con i trattati di libero scambio a livello globale. Quindi si parla di accordi come il CETA che dovrebbero essere conclusi nei prossimi anni col Giappone, col Vietnam, con diversi stati dell'Asia e dell'Africa. In un certo senso probabilmente la linea europea è quella di tentare di predare a livello globale i mercati che Trump, che la borghesia imperialista statunitense potrebbe perdere in conseguenza della linea di Trump. Siamo dunque ad una lotta per la ripartizione dei mercati a livello globale, come è naturale che sia nella fase dell'imperialismo, in particolare una fase di crisi dell'imperialismo quale questa che stiamo vivendo.
Certo, sicuramente a trarre vantaggio, come ovvio che sia all'interno di questo tipo di sistema, a trarre vantaggio da questo tipo di accordi sono senz'altro pochi, a discapito della stragrande maggioranza della popolazione.
Beh sì, è chiaro questo, insomma, siamo noi che paghiamo tutto questo. Tra l'altro ricordo che questi accordi prevedono ondate di privatizzazioni, perché è chiaro che le istituzioni, anche se volessero, ma abbiamo visto che non lo vogliono, perché l'ondata di privatizzazione è stata implementata già dagli stati nazionali, dai singoli paesi, non si trovano sfornite di mezzi rispetto al grande capitale per la sua espansione in tutti i settori, a livello sanitario, amministrativo, di servizi pubblici, e alla fine tutto questo, oltre alla perdita di posti di lavoro, ovviamente derivata dalla lotta tra i monopoli a livello globale per conquistare fette di mercato, lo pagheremo anche in quel senso lì, lo pagheranno anche i lavoratori salariati, perché si ritroveranno con perdite di posti di lavoro e con con servizi sociali sempre più costosi, sempre più utili per il profitto di pochi, se non inesistenti, costosi, riservati a pochi a loro volta. Poi vabbè, sappiamo che il discorso anche riguarda anche la salute pubblica, col fatto che ci ritroviamo cibi sempre più pieni di sostanze tossiche, tra cui insomma verranno sbarcati in Europa a seguito di questo accordo anche cibi OGM. Cioè,
sì, è il famoso programma targato dovete morire prima, in sostanza.
Sì, alla faccia tra l'altro di un'immagine, vabbè, tutta retorica, immagino che gli ascoltatori possono già sapere, insomma, ma l'immagine del Canada come una sorta di paradiso naturalistico, in realtà non c'è, e noi ci ritroveremo cibi che fino ad ora in Europa, vabbè, l'Unione Europea sicuramente aveva da questo punto di vista anche i suoi interessi, se vogliamo, protezionistici. Adesso, in cambio della conquista di mercati canadesi, apre a tutta una serie di cibi che arriveranno dall'altra parte dell'oceano e che in sostanza assomigliano molto, sono appiattiti sul modello statunitense, quindi OGM, interferenti endocrini, prodotti agrotossici, eccetera, e che ritroveremo nei nostri supermercati.
Certo, beh, io come sempre ti ringrazio per il tuo contributo, che nel nostro piccolo, insomma, come radio è sempre utile a cercare di orientarci, a leggere la fase, a leggere, insomma, le notizie con un certo occhio. E ci risentiamo allora giovedì prossimo, se non ci sono altre cose da aggiungere.
Sì, ok.
Ti ringrazio.
Ciao, 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 grazie a voi.
Ciao.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione. Yeah.
Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E le 10:17 minuti qui in diretta su radiazione.info. Stampa di oggi giovedì 23 febbraio e per l'appunto ci spostiamo dopo la rubrica internazionale di nuovo alla cronaca nazionale, dove siamo a pagina 11 di nuovo del Gazzettino. Si parla infatti del bando per medici non obiettori e ovviamente il ministro e la CEI affermano che è stata violata la legge, che, facciamo una piccola premessa, viene violata quotidianamente quando negli ospedali si trovano circa 7 medici obiettori su 10, o addirittura in determinate regioni si arriva ormai a una percentuale del 90% di medici obiettori, facendo sì che il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza non possa essere applicato, come invece è previsto da una legge ben precisa, che è per l'appunto la 194. E difatti si tratta di questa bufera, chiamiamola così, sul criterio di selezione adottato dall'ospedale San Camillo di Roma proprio per blindare la legge 194. Un anno fa, infatti, al San Camillo di Roma viene fatto questo bando per assumere 2 medici non obiettori destinati a ostetricia e ginecologia. Un concorso specifico quindi per 2 sanitari garanti di applicare la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Per la prima volta in Italia vengono richiesti dirigenti blindati con caratteristiche etico-professionali precise, e mi viene anche da dire che era ora, proprio perché per le percentuali che poco fa ho citato in velocità, di fatto questa legge, o meglio l'attuazione di questa legge, non è garantita, e quindi la libertà di scelta di ogni singola donna non è garantita. In questo senso invece vengono appunto, è stato richiesto questo criterio, e un anno dopo, a pochi giorni dall'entrata in servizio dei 2 medici, che sarà il 1 marzo, l'ospedale viene accusato di aver violato la legge, e sentiamo un po' chi è che lo accusa. Ebbene, è la Chiesa e il Ministero della Salute. Direi che il secondo soggetto è piuttosto grave che muova un'accusa del genere. Ed infatti tale Carmine Arice, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, che non si sa perché abbia diritto di parola in merito, afferma: la decisione di impedire l'obiezione di coscienza snatura l'impianto della 194, che non aveva lo scopo di indurre all'aborto ma prevenirlo. Il numero degli obiettori risulta sufficiente per coprire la domanda. E poi da qui il dubbio, poi probabilmente si è sbagliato perché voleva dire il numero dei non obiettori risulta sufficiente per coprire la domanda, o forse si è sbagliato il giornalista, questo non lo scopriremo mai. Da qui il dubbio sulla legittimità della modalità del concorso approvato dalla Regione Lazio. Prende le distanze dalla scelta dei vertici dell'ospedale romano anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Lei infatti dice che la legge non prevede questo tipo di selezione, prevede invece la possibilità, qualora una struttura abbia problemi di fabbisogno per quanto riguarda singoli specifici servizi, di poter chiedere alla Regione di attingere anche in mobilità da altro personale. Un concorso annunciato diventa un caso proprio quando nel reparto stavano per essere coperti due posti vacanti da tempo. Una formula, quella del San Camillo, che oggi il presidente della regione Nicola Zingaretti difende senza mezzi termini, assicurando che nel Lazio l'obiezione di coscienza è garantita al 100% e che quei due posti sono destinati in un servizio finalizzato a operare richieste di interruzione di gravidanza. Si stupisce, ora che il bando si è concluso, il direttore generale del San Camillo, Fabrizio D'Alba, sostenendo che la richiesta di figure specifiche potrebbe essere un elemento di trasparenza. La dirigenza dell'ospedale, con questo tipo di concorso, voleva inoltre evitare il rischio, come accaduto in passato, di un inaspettato ripensamento da parte dei medici assunti, di una successiva scelta verso l'obiezione di coscienza quando, al momento del contratto, si erano dichiarati non obiettori, e anche questo, infatti, è un altro paio di maniche. Non indifferente. Nel Lazio, come in Basilicata, Campania, Sicilia e Molise, il numero degli obiettori supera l'80% dei ginecologi pubblici. La media nazionale è invece del 70%, tra l'altro una media che si è alzata perché era del 69,3% nel 2010, piuttosto che altri dati qui, insomma, che vengono un po' messi qui, ma le percentuali poi più basse sono in Toscana con il 29% e a Trento con il 31%. La vera rivoluzione, così dicono, negli ultimi anni si è avuta nella diminuzione delle interruzioni di gravidanza. Forse però qua non tengono conto del fatto che proprio per la presenza di così tanti medici obiettori, molte donne ricorrono banalmente a quelle pillole che arrivano anche da una serie di paesi, sempre comunitari, ma comunque di certo non legali, di certo non sicure per la salute delle donne, che quindi piuttosto che rischiare di portare avanti una gravidanza indesiderata per tutta una serie di motivi, ricorrono appunto agli aborti cosiddetti clandestini, ovviamente rischiando la loro salute. Qui infatti poi ci sono una serie di dati, si parla del 1983 con 233.976 interruzioni volontarie di gravidanza, di fatto nel 2013 sono praticamente dimezzate e nel 2014 gli interventi sono scesi a 97.535, quindi in 30 anni le interruzioni sono scese di oltre 130.000 unità e di ginecologi non obiettori se ne contano 117 in meno, anche segno comunque, a mio modesto avviso, di un'involuzione culturale e politica, insomma, all'interno degli stessi medici che poi per l'appunto, come si diceva prima, affermano al momento dell'assunzione di non essere obiettori, poi però di fatto lo diventano. E numeri questi che sono riportati nella relazione al Parlamento sulle interruzioni di gravidanza che, secondo il Ministro della Salute Lorenzin, garantiscono l'applicazione della 194. Contenta lei di fronte a percentuali che sfiorano l'80% dei medici obiettori per poter dire che questa legge è garantita? Buono, come dire, un po' come una mosca bianca, l'intervento su questo bando che ha assunto due nuovi medici non obiettori, dichiaratamente, come dire, scritto nero su bianco, e ovviamente ancora una volta vediamo come non solo alcune fazioni, diciamo, di alcune fazioni partitiche, ma soprattutto la Chiesa debba mettere il becco in questioni, appunto, che non sono di sua competenza. Nel frattempo, tutti quei medici che si dichiarano obiettori potrebbero, a mio modesto avviso, avere tutte le porte aperte nel settore privato, mentre dal pubblico dovrebbero essere buttati fuori un po' a calci in culo, per dirlo insomma in maniera democratica. Detto ciò, un piccolo stacco musicale, ma rimaniamo in tema di diritti delle donne, andando anche poi a leggere alcuni contributi rispetto all'avvicinarsi dell'8 marzo. E adesso che sta per finire la puntata, vi segnaliamo anche alcune delle prossime iniziative qui a Padova.
Ascolta Radiazione.
Kids with guns, kids with guns, taken over by one belong. Mesmerized skeletons, kiss with us, kiss with us. Easy does it. Easy does it, they got something to say.
Girls are turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all
drinking
desire.
Pacify, take it slow, where you are. Doesn't make sad too, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say.
Now they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all.
Yeah.
eccoci le 10:30, andiamo anche in chiusura verso le 10:45, orario in cui si conclude la nostra rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 23 febbraio, e come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, andiamo a leggere un contributo che è in diffusione proprio in questi giorni a Padova, verso un 8 marzo di lotta. La Giornata Internazionale della Donna, infatti, istituita come Giornata Internazionale dell'Operaia in memoria dell'insurrezione delle donne di San Pietroburgo contro la guerra e per il pane del 1917, sicuramente da tempo è ridotta a una festa svuotata di qualsiasi contenuto politico. Non si denunciano discriminazioni e violenze, ma si plaude agli unici due modelli proposti in questa società: l'amorevole moglie e madre e la competitiva donna manager, una sorta di angelo del focolare in carriera. Non si discute di conquiste e rivendicazioni, ma si pubblicizzano sconti al cinema o al ristorante. Non si parla di donne in lotta, ma si sbandiera l'immagine dell'uscita tra amiche nel locale trasgressivo, come se nel resto dell'anno non dovessero essere libere di trascorrere le serate come meglio credono. Ogni anno il fragore di tutte queste parole vuote rischia di coprire il grido delle donne che rivendicano il vero significato di questa giornata. Quest'anno quel grido sarà ancora più forte. Le donne argentine, le stesse scese in piazza contro la violenza di genere a ottobre con la parola d'ordine «Ni una menos», non una di meno, hanno lanciato per l'8 marzo l'appello a uno sciopero internazionale delle donne. «Nosotras paramos», noi scioperiamo, come gesto di denuncia femminista e anticapitalista. In quanto donne il nostro sfruttamento è doppio, sul posto di lavoro e tra le mura domestiche. A parità di mansione con i colleghi siamo spesso pagate di meno e subiamo discriminazioni in fase di assunzione, perché il datore di lavoro corre il rischio di doverci pagare l'eventuale maternità. Mentre lo Stato taglia sullo Stato sociale, il lavoro di cura e assistenza a bambini e anziani grava principalmente sulle nostre spalle a tutti i livelli. È lavoro non retribuito, svolto dalle donne proletarie, e lavoro sottopagato per le donne immigrate, impiegate come colf e badanti, costrette a lasciare le proprie famiglie. Scioperiamo contro la condanna istituzionale del lavoro sessuale, perché non è impedendoci di decidere del nostro corpo che si combatte lo sfruttamento della prostituzione, ma abbattendo la mercificazione del corpo e dei rapporti sociali all'interno di un processo di trasformazione radicale della società. Reclamiamo il diritto all'aborto libero e gratuito e la cacciata dei medici obiettori dalle strutture sanitarie pubbliche. L'obiezione di coscienza si manifesta sempre più come un abuso, una privazione della libertà di scelta e uno strumento di profitto per i medici che operano nei loro ambulatori privati. Scioperiamo perché no estamos todos, non siamo tutte. Per le prigioniere politiche, le ricercate, le compagne uccise dallo Stato, per le donne uccise in quanto tali, in quanto lesbiche, in quanto transessuali, per le donne incarcerate per reati che criminalizzano forme di sopravvivenza, mentre i reati che avvantaggiano il capitale rimangono impuniti, per le donne morte o prigioniere a causa di aborti clandestini, per le vittime di tratta, per le vittime di bombardamenti e crimini di guerra nei paesi aggrediti dall'imperialismo. Nosotras nos organizamos, ci organizziamo per dare voce a tutte le proletarie, dalle lavoratrici alle disoccupate alle studentesse. Ci organizziamo contro le strutture e le consuetudini spinte dal mercato e dalla cultura patriarcale. Di fronte al rigurgito neoconservatore che vuole vanificare le conquiste del passato, di fronte alla nuova caccia alle streghe che oggi perseguita quella che chiama ideologia di genere per mantenere i ruoli tradizionali, questo sciopero rilancia un nuovo internazionalismo contro le guerre neocolonialiste che aggrediscono la terra, i popoli e il corpo delle donne come campi di conquista. Nell'accogliere l'appello allo sciopero ribadiamo che l'unica risposta possibile è la lotta per una società senza sfruttamento e senza oppressione di classe e genere. Femminismo, anticapitalismo, antirazzismo e antifascismo sono concetti che non possono essere slegati, perché non esiste emancipazione della donna senza rivoluzione e non esiste rivoluzione senza emancipazione della donna.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione. I like to
E questo infatti era un volantino, come dicevo, in diffusione a Padova in questi giorni verso il suo retro a questo testo che abbiamo letto, e invece nel suo fronte pubblicizza due importanti iniziative che quindi rilanciamo anche qui in radio. Infatti parliamo di venerdì 24 febbraio, ovvero domani, con un'iniziativa, una delle prime iniziative verso l'8 marzo e non solo, visto che domani dalle ore 20:30 qui all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza a Padova ci sarà la prima di un ciclo di iniziative, ovvero dalle 20:30 ci saranno l'aperitivo e il buffet, seguiti dalla proiezione alle 21 del documentario Le tabacchine del Salento. Un breve film quindi che nei suoi 50 minuti ci fa approfondire le condizioni di sfruttamento di migliaia di lavoratrici salentine nelle campagne di tutta la provincia di Lecce prima della guerra e nei decenni successivi. Sono parole quelle di queste donne oggi anziane, che sicuramente ci regalano delle testimonianze preziose di quel doppio sfruttamento che si citava anche prima nel volantino. Ed è quel doppio sfruttamento a danno delle donne che si vive sia sul lavoro che tra le mura domestiche. Nel caso di queste donne, tante di loro, tante lavoratrici hanno iniziato a ribellarsi, hanno dato vita alla cosiddetta rivolta delle tabacchine proprio per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita. Ed è, secondo noi, un contributo utile a conoscere il nostro passato, che sicuramente non è così distante o non è sicuramente finito, considerando che a tutt'oggi si è sottoposti a lavori sottopagati, a pagamenti, bene che vada, con voucher piuttosto che a lunghi tirocini o addirittura al lavoro gratuito che abbiamo menzionato anche prima nel corso delle notizie. E tutto ciò avviene anche mentre i datori di lavoro sembra addirittura che vogliano essere ringraziati per l'opportunità di farci lavorare gratis, come se invece i pagamenti, i diritti e le garanzie fossero solamente dei capricci di vecchia data. Quindi un contributo, quello di domani, un contributo audiovisivo che ci rimanda soprattutto alla necessità e all'attualità dell'unità e dell'organizzazione delle sfruttate e degli sfruttati, e quindi ovviamente invitiamo tutti a partecipare, ribadendo appunto le coordinate. Parliamo di domani dalle 20:30, domani 24 febbraio, dalle 20:30 in piazzetta Caduti della Resistenza all'Infospazio Chinatown. Come dicevo, sarà la prima di un ciclo di iniziative, perché avremo anche il venerdì successivo, se ovviamente volete segnarlo, in cui venerdì 3 marzo, a partire anche lì dalle 20, ci saranno il buffet e l'aperitivo, e poi alle 21 la presentazione del libro Rivoluzionaria Professionale. Parliamo infatti di Teresa Noce e quindi dell'autobiografia di una partigiana comunista, e ovviamente, come dire, il titolo parla da sé per il portato che questa donna, questa compagna ha avuto, ma come dire, ci siamo anche resi ben disponibili a presentare questo testo che per tanto tempo è rimasto magari all'interno di biblioteche e di compagni, ma che invece lo scorso anno è stato rieditato dalla Red Star Press. E infatti quando ci sarà la presentazione venerdì 3 marzo saremo assieme a Cristiano Armati, appunto di Red Star Press, che ha curato la riedizione di questa preziosa testimonianza. Quindi un'iniziativa che vuole conoscere o riscoprire il nostro patrimonio di classe, soprattutto per gli insegnamenti utili alla lotta oggi. Quindi intanto queste due iniziative, delle quali trovate ulteriori aggiornamenti e info sulla pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown, e poi ovviamente anche dopo l'8 marzo seguiranno ulteriori iniziative e ulteriori proiezioni. Detto ciò, Sono le 10:40, quindi si va in conclusione della nostra puntata. Io vi saluto augurandovi appunto una buona giornata, anche se senz'altro il tempo è abbastanza inquietante, e vi invito ovviamente a rimanere in ascolto della radio e anche a vedere un po' quelli che sono i nostri ultimi podcast. Quindi un saluto a tutti e una buona giornata.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Di radio.